La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ed eccoci di nuovo insieme, come ogni settimana a quest'ora il sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea, il settimanale, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, in una settimana con molte proposte, molte cose interessanti che si affacciano sullo streaming a vario titolo, in attesa della possibile, chissà quando, riapertura delle sale, però c'è molto materiale di cui parlare. Arrivano alcuni film nuovi, assolutamente nuovi, sulle piattaforme VOD, quelle dove si paga per vedere, insomma, per esempio su Mio Cinema arriva The Specials, Fuori dal Comune, con Vincent Cassel, un film che ha chiuso il Festival di Cannes 2019, che adesso doveva arrivare nelle sale, ci arriva in questo modo invece nelle case. Poi parleremo di altro cinema nuovo, per esempio con Carlo Lavagna, il regista di Shadows, un interessante thriller psicologico italiano, anche se recitato in inglese da attori britannici. È un interessante fatto produttivo anche questo. Ne parleremo col regista. Sarà con noi Mauro Gervasini, che ci aiuterà un po' a districarci in questa bellissima offerta di RaiPlay, 11 film di François Truffaut, tutti gratis, tutti restaurati, anche possibilmente fruibili coi sottotitoli sulla piattaforma della Rai. Andremo un po' a capire che cosa è meglio vedere, ovviamente tutto, però cosa è meglio scegliere per prima. E poi il Torino Film Festival, uno degli eventi più importanti dell'anno cinematografico per quanto riguarda i festival in Italia, che si sarebbe dovuto celebrare proprio in questi giorni in presenza, si celebra in questi giorni, è partito da poche ore, tutto completamente in streaming, e questo chiaramente aprirà, e questo è uno dei vantaggi dello streaming, aprirà la possibilità di vedere questi film anche a chi risiede in tutto il resto d'Italia. Ne parleremo col direttore Stefano Francia di Celle. Ma cominciamo a buttarci in un'atmosfera molto giocosa, perché ci sono di mezzo i Lego, ma c'è di mezzo anche l'epica di Star Wars. È proprio un film che arriva su Disney Plus, si intitola Lego Star Wars Christmas Special. Ce ne parla Chiara Pizzimenti.
La vigilia del giorno della vita era in una galassia lontana lontana.
Molto bene! Albero, cibo, decorazioni.
Gli eroi per ritrovare si stavano tutti insieme per festeggiare.
Fa che sia un mantello, fa che sia un mantello!
È un mantello!
Un'avventura, Ray chiamava. Farò in un lampo, lei pensò.
Cavolo!
Ma poi una chiave trovò e nel passato viaggiò.
È Natale anche se non si chiama così nella galassia lontana lontana. Sono tutti pronti a festeggiare quando Ray lascia i suoi amici per una nuova avventura. Deve acquisire maggiore conoscenza della forza per trasmetterla all'allievo.
Oh, scusa, scusa! Oh, maestro Liu!
Che stai facendo?
Troppo forte! Abbiamo visto il mio maestro! Il maestro del mio maestro!
Concentrati!
Il padre del mio maestro!
Notevole!
Il maestro del padre del mio maestro!
L'imperatore Palpatine! Oh. Non ci credo!
È una chiave che ci permette di viaggiare attraverso lo spazio e il tempo!
Capirò il futuro! Sicuro tu sei?
Mm-hmm. La giovane Jedi, rimasta ultima della dinastia secondo quanto ci hanno raccontato i film dell'ultima trilogia, incontra tutto il passato di Guerre Stellari, da Luke Skywalker a Lord Fenner, da Yoda a Obi-Wan Kenobi, e insieme anche tutti quei personaggi minori, ma iconici, che fanno grande l'universo Star Wars. Scopo dell'avventura? Celebrare il passato, evitare che i cattivi cambino il futuro e tornare in tempo per festeggiare il Life Day, imparando il vero significato della festa, come in ogni Natale che si rispetti. Il legame fra Lego e Star Wars è realtà quotidiana per chi ha figli cresciuti con l'ultima saga e guidati alla conoscenza di tutto il mondo nato dal genio di George Lucas. L'animazione dei personaggi fatti a mattoncino fa il resto, unita a legami con il passato che non sono solo nella saga. La festa fittizia del Life Day, celebrazione degli Ewoki, era apparsa per la prima volta in un altro speciale televisivo nel 1978. Il cartone è pretesto per festeggiare e per far fare passerella a tutto quello che è passato nella galassia, da Baby Yoda in giù. I riferimenti sono infiniti e sono il vero gioco per gli espertissimi, che sono i primi spettatori di questa pellicola, e sono soprattutto bambini, anche se il tono da gag può piacere anche a chi è con loro sul divano. Insomma, giovani Padawan e maestri Jedi. Su Star Wars si scherza senza smontare il mito, anzi rafforzandolo certamente nelle vendite.
Lego Star Wars sulla piattaforma Disney Plus. Noi prima di dare la linea alla viabilità vogliamo darvi un appuntamento che non sarà qui sulla radio ma sarà sul sito del Sole 24 Ore, esattamente venerdì prossimo, il 27 novembre, dalle 10 del mattino comincerà una lunga maratona di interviste con protagonisti della scena culturale italiana. Fra questi ci sarà anche ovviamente il cinema. Il nostro apporto, quello della Rosa Purpurea, sarà un incontro con Giorgio Diritti, regista di Volevo Nascondermi. Proprio in questa settimana è arrivata la prima lista dei film italiani iscritti alla corsa per gli Oscar, diciamo. Adesso poi saranno scelti, ci sarà una shortlist e si andrà avanti. Ovviamente Volevo Nascondermi c'è, il film con lo splendido Elio Germano che racconta la storia del pittore Antonio Rigoavue, ma con Giorgio Diritti parleremo di altro, perché questa maratona si intitola Restart ed è un po' un pensiero rivolto alla nuova ripartenza che si dovrà fare, speriamo il più presto possibile, quando questa seconda ondata sarà finita. Come ripartirà la cultura? Da dove ripartire? Cosa lasciarsi alle spalle di questo primo e secondo lockdown, sebbene In tempi e modalità diverse? Beh, noi ne parleremo con Giorgio Diritti proprio in termini cinematografici, quindi vi do appuntamento già a venerdì prossimo 10 del mattino sul sito del Sole 24 Ore con questa maratona Restart. Ci sono, come dicevo, tanti nomi importanti della scena culturale italiana, come quello di Stefano Accorsi, tanto per restare al cinema, o Elio Di Capitani per andare al teatro, curatori di mostre, cantanti come Samuele Bersani o Morgan, scrittori e scrittrici, Dacia Maraini. Insomma, sarà un evento molto importante per fare il punto su come ripartire, quando ci sarà consentito, sarà consentito alla cultura di ripartire. Detto questo, linea alla viabilità. Fra poco torniamo al cinema in streaming, ma alle novità, perché su Amazon è arrivato un film, un thriller italiano, è la settimana dei thriller italiani, si intitola Il talento del calabrone, ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo.
La rosa purpurea.
Ditta in Milano, siamo sempre in diretta qui con voce Steph. Partiamo con l'ultima telefonata. Pronto? Pronto.
Steph è in linea, non so perché non parli.
Regia, per favore, passiamo alla prossima.
No, regia, per favore. Io mi sto per suicidare.
Io spero che queste due parole siano un'esagerazione. Per il bene e il rispetto dei nostri ascoltatori, io ora sto per riagganciare. Ma ricorda che ognuno è responsabile per se stesso.
Ho la tua attenzione ora.
E questa è la voce di Sergio Castellitto, protagonista, direi grande protagonista, di Il talento del calabrone, il film di Giacomo Cimini che arriva su Amazon in abbonamento, quindi lo potranno vedere tutti coloro che hanno appunto l'abbonamento ad Amazon Prime Video, con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmi nei ruoli principali e poi via via Anna Foglietta, David Coco e tanti altri volti conosciuti. Un thriller puro, un thriller ad alta tensione psicologico che, come avete capito anche dalla clip, verte su questo personaggio che telefona a una trasmissione radiofonica. Siamo nella Milano contemporanea, sopra una delle nuove torri che dominano la città, nella quale c'è lo studio radiofonico di Radio 105, e da lì in questo programma di dediche, di interventi del pubblico, c'è questa telefonata che annuncia un suicidio e annuncia soprattutto che un pericoloso ordigno è lì pronto per esplodere.
Sono in giro per Milano, nella mia macchina. Accanto a me c'è un ordigno esplosivo, piuttosto pericoloso.
Tic. Toc. Tic. Toc. Tic. Toc. Tic. Toc. Tic. Toc. Tic. Toc.
Che cosa vuoi?
È presto per dirtelo.
Parte una sorta di gioco psicologico fra il conduttore della trasmissione e questo misterioso uomo al telefono che potrebbe far saltare un quartiere di una città. È un gioco che tende a prendere tempo, ovviamente, a cercare di fare in modo che le forze di polizia possano intervenire, ma anche a individuare da dove stia arrivando questa telefonata. Tutte cose che fanno parte dei codici genetici di un genere che è questo tipo di thriller. Pensate a Talk Radio, tanto per partire, da lontano, progenitori celebri e illustri, ma che spesso è stato proprio quello. Penso anche a Pilam 1-2-3, per esempio, altro film dove lì c'era la metropolitana invece sotto assedio e qualcuno che cercava di chiudere d'assedio, di stringere d'assedio il criminale potenziale di turno. È però, voglio citare in questo caso il titolo di della recensione del sito My Movies, perché dice le cose esattamente, sinteticamente, le cose che penso di questo film. Una buona interpretazione di Castellitto, e direi un'ottima prestazione di Castellitto, gigantesco in questo ruolo, molto misurato, molto in sottrazione, per un thriller molto interessante per quanto riguarda la storia, ma con troppe implausibilità. Ci sono alcune cose, soprattutto nei personaggi di contorno e nei loro dialoghi, nei loro atteggiamenti, che tirano giù un po', zavorano questo tentativo, che però è piaciuto comunque. Alla fine di tutto è piaciuto, nonostante l'implausibilità, al nostro Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris.
Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora raccontaci un po', alla fine secondo te la sufficienza la porta a casa Il talento del Calabrone?
Sì, il film di Giacomo Cimini è un film semplice che pretende un'analisi complessa. Questo secondo me perché parliamo di un film inserito in un sistema cinema che questo tipo di film non li fa, non in questa maniera. Quando si prende il cinema di genere in Italia si cerca di ammorbidirlo con parti di commedia, con parti più italiane, per dire non è il nostro, cerchiamo di fare il meglio possibile. E Cimini invece ha il coraggio di affrontare il genere di petto, cioè di raccontarlo all'americana. Quello che sarebbe un prodotto convenzionale a Hollywood diventa originale e sperimentale qui in Italia, e questo forse fa sì che, se l'analisi che tu citavi di My Movies e la tua stessa analisi mi vede concorde, però alla fine della fiera mi fa essere generoso col film e dire che comunque è una sufficienza piena. È evidente che ci siano dei modelli molto chiari, come quelli che hai citato, come In linea con l'assassino. È evidente che l'interpretazione di Castellitto è eccellente. È incredibile come anche alcuni dei difetti che ogni tanto ha un grande attore, un mattatore come Castellitto, che magari a volte si compiace del suo talento, e qui diventano invece punti di forza, perché c'è una recitazione contenuta e estremamente e grammaticalmente estremamente fedele al genere, e le esplosioni di istrionismo a cui siamo abituati da parte di Castellitto arrivano in 3 o 4 punti del film veramente come una bomba, volendo insomma giocare con ciò che racconta il film. A livello di struttura, di sceneggiatura e di storia e di soggetto è un film molto interessante. Come dicevi tu, le implausibilità arrivano nelle caratterizzazioni secondarie, che sono davvero in alcuni casi talmente elementari da apparire involontariamente comiche, e da dei dialoghi che a volte sembrano tradotti con Google Translate, no? Un ti faccio saltare la cervella che credo qui non direbbe nessuno qui in Italia. Ecco, su quello sicuramente bisogna lavorare, motivo per cui una grande attrice come Anna Foglietta a volte si trova scomoda nei vestiti del suo personaggio, perché probabilmente finisce per dire cose che non riescano ad essere plausibili, anche se poi riesce a cavarsela. E alla fine io devo confessare che questi film, come quando li vediamo a arrivare da Hollywood, devono essere giudicati secondo un metro, ecco, passiamo dall'analisi complessa al film semplice, secondo un metro semplice. Se alla fine dell'opera tu sei soddisfatto come spettatore, sei stato intrattenuto, sei rimasto attaccato alla poltrona, nonostante i difetti il film ha centrato il suo obiettivo.
E questo era Il talento del Calabrone su Amazon, quindi cinema italiano che comunque osa territori di genere puro. Vedremo anche più tardi con Shadows di Carlo Lavagna. Noi invece adesso giochiamo insieme, perché come sempre c'è un film da indovinare per poterlo vincere, e la prima clip di questo film è questa.
Ti chiedo soltanto, come puoi fregare le uniche persone che ti hanno voluto bene? Dove lo trovi coraggio? Hai perso, povero stronzo.
Beh, questa la clip è abbastanza criptica, anche se la voce un po' d'epoca, qualcosa potrebbe già cominciare a dire. Ma se avete indovinato a che film appartiene questa clip che vi abbiamo presentato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Più tardi facciamo ascoltare un'altra traccia, vi aspettano 2 Blu-ray di nuova edizione, tra l'altro, di questo film. Passiamo invece a un tutt'altro genere di cinema. Andiamo in Francia con una coppia premiatissima anche dagli incassi internazionali come Olivier Nakache ed Éric Toledano, quelli di Quasi Amici per intenderci, che l'anno scorso, a maggio, nel 2019, chiudevano il Festival di Cannes con un film intitolato, titolo internazionale, The Specials. In Italia esce come The Specials, Fuori dal Comune. Ascoltiamo questa clip.
È un'associazione che risponde ai criteri d'emergenza e accetta senza condizioni pazienti che la società rifiuta o che sembrano non poter migliorare.
Valenta!
Che gli succederà quando non ci sarò più? Non posso pensare che lo rinchiuderanno da qualche parte.
Ce la faremo. Da 15 anni l'azienda sanitaria, medici, ospedali mi chiamano ogni giorno sul mio telefono per chiedermi di accogliere ancora un ragazzo.
La maggior parte degli educatori non è diplomata.
The Specials, Fuori dal Comune, è una grande contraddizione quella che viene raccontata di una società, di uno Stato che non provvede a determinati tipi di alla copertura e a mettere in sicurezza determinati tipi di patologie come l'autismo grave, che viene raccontato in questo film, ma poi va a caccia di chi, perché non ha magari la licenza, perché non ha magari il titolo di studio, si occupa di questi ragazzi che invece tendenzialmente la società, quella ufficiale, fra virgolette, non riesce semplicemente a gestire, che anzi chiama proprio questi personaggi, che nel caso sono Malik e Bruno, i due protagonisti interpretati da Vincent Cassel e Reda Kateb, a prendersi cura di chi non ha cure da nessun altro. È attorno a questa grande contraddizione che si svolge The Specials, un film molto interessante che tra l'altro sposta un po' l'asse del racconto e della narrazione di Nakache e Toledano, un po' meno commedia, certo sprazzi ogni tanto ce ne sono, e un po' più film sociale. Del resto nel loro caso la malattia che potrebbe dividere ma invece unisce è un po' un criterio, è un po' un codice nel cinema di questa coppia. Boris, un film molto molto interessante, questi due assistenti sociali un po' inventati ma molto molto efficaci, ti prendono il cuore, e devo dire un Vincent Cassel davvero forse alla più bella prova della sua carriera.
Ecco, un altro attore straordinario, estremamente carismatico come Castellitto, vittima a volte, no, della propria icona, che qui invece trova una cifra recitativa e stilistica di una misura straordinaria, nonostante un personaggio che potesse andare sopra le righe in ogni momento. Veramente Cassel ci prende sulle spalle un film che in questo caso invece è un film collettivo, è un film complesso. La forza di Nakache e Toledano è prendere sì probabilmente in qualche modo lo spirito di Quasi Amici e però ribaltarlo completamente, togliere la parte della commedia. Sì, ci sono dei momenti agrodolci, dei momenti magari di divertimento, di scarico, ma il film è drammatico. Il film tra l'altro è tratto da una storia vera, perché l'associazione parigina esiste davvero, ovviamente è estremamente romanzata, ma Nakache e Toledano non a caso ci hanno messo 2 anni per fare il film, perché hanno voluto partecipare alle attività di questa associazione, hanno voluto capire che cosa succedesse, hanno raccontato la malattia non solo come un'opportunità per qualcun altro di riscattarsi, ma come una realtà, una ragnatela sociale che molti evitano e però in cui tutti gettano ciò che non vogliono raccontare. Inoltre c'è l'integrazione religiosa, l'integrazione sociale. C'è tanto di quel cinema delle banlieue, che di cui lo stesso Cassel è diventato il fiere, che raccontano le contraddizioni di una Francia, quella di anche del recente Miserabili, che continua a voler propugnare ideali di integrazione, ma poi a scontrarsi con un paese incattivito, con un paese in difficoltà, con un paese che la sua grande contraddizione non l'ha mai risolta, ma anzi l'ha acuita creando un'enorme divaricazione. È un'opera emozionante, ad altissimo tasso emotivo, ma che ha anche un rigore sia estetico sia etico di grandissimo livello. Rifugge quasi sempre in sceneggiatura e nella messa in scena le soluzioni più semplici, e ce ne sono davvero tante, riuscendo anche grazie a Cassella a cambiare registro continuamente. Il risultato è un'opera davvero molto bella, che riesce, secondo me non era facile, anche a uscire dai cliché più recenti di un cinema transalpino che costantemente si affida a dei modelli che facilmente diventano stereotipi. The Specials è veramente un'opera interessante per capire cosa siamo diventati in un momento in cui, tra l'altro, dovremmo più ragionare in termini di collettività che in termini di individualità, e invece succede il contrario, ed è un'opera interessante anche a livello stilistico, e questa coppia di registi ci dimostra che ha ancora molto da raccontare e che lo racconterà sempre meglio.
E allora, questo è The Specials, Fuori dal comune. Ci siamo dimenticati di dire dove lo potete vedere. Lo potete vedere su Mio Cinema, che è una delle piattaforme di streaming a pagamento che erano nate durante il lockdown, nel quale addirittura potete andare a scegliere la sala fisica nella quale vederlo, e quindi in parte anche finanziare i cinema della vostra città, i cinema del vostro cuore. The Specials, Fuori dal comune, grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
Linea adesso alla regia, fra poco di nuovo insieme con un altro film che arriva in streaming a pagamento, si intitola Shadows, ma è un film italiano, ne parleremo col regista Carlo Lavagna, fra poco.
La rosa purpurea.
La verità è che non c'è nessuno là fuori.
Dove vai?
Magari prima avevamo ogni cosa possibile, ma non eravamo felici.
Tu a posto?
Certo.
Comincia a spaventarmi.
I toni thriller profondi di Shadows, il film di Carlo Lavagna con Mia Tripleton, Lola Pettigrew e Saskia Reeves, tre attrici che tengono in piedi praticamente tutto il film, nei panni di una madre e di due sorelle che vivono in un hotel abbandonato in mezzo a un bosco, in un presente futuro, chiamiamolo così, sicuramente distopico, sicuramente apocalittico, nel quale almeno apparentemente succede che non si può uscire fuori. Le ragazze sono sorvegliate dentro casa, non devono uscire per nessun motivo, soprattutto di giorno. Di notte la madre si reca a battute di caccia per poter alimentare così il nucleo familiare. Scopriremo pian piano, avete già sentito dalle tinte della clip, che insomma non è che tutto giri proprio a meraviglia, c'è qualche cosa in questa madre che un po' ci deve far allarmare. Pian pianino scopriremo come queste ragazze cercheranno di riappropriarsi di se stesse, di conoscersi poi fino in fondo, e di conoscere la propria madre, di conoscere l'ambiente circostante. Un thriller psicologico che strizza molto l'occhio ai classici, sviluppa una storia soprattutto di rapporti interni fra donne, madri, figlie, sorelle, da questo vogliamo partire con Carlo Lavagna, il regista, che è al telefono qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Ben trovato. Allora, partiamo proprio da questa architettura. Quasi sembra pretestuosa l'atmosfera thriller, perché sembra quasi ti interessi di più raccontare i rapporti fra le persone.
Sì, la sfida era fare un thriller psicologico che in realtà mascherasse un coming of age, cioè che l'idea era quella di unire più generi insieme, una cosa che si fa adesso, però appunto approfondendo dei temi che a me piacciono particolarmente, che sono appunto il tema dell'identità, il tema della conoscenza di se stessi, l'emancipazione tra appunto in questo caso un Edipo al femminile, cioè tra una madre appunto vessatoria, presente in maniera eccessiva, e delle figlie che devono trovare, no, la propria strada, cioè diventare se stessi, però in formato, diciamo, in formato thriller.
Recentemente, tra l'altro, Carlo, il cinema ha trovato con una certa frequenza a raccontare questa situazione, cioè quella di non poter uscire fuori, della luce che ti può far male, e quasi fosse diventato una sorta di sottogenere del cinema recente, non solo italiano ma anche internazionale. Come spieghi questa quasi corrente, diciamo così?
Ma secondo me ci sono degli archetipi che tornano, perché poi se ci pensi anche la storia in sé è una favola, e le favole è una favola di emancipazione, una specie di Hansel e Gretel, cioè in realtà quello che si tenta e si può tentare di fare, che ho provato di fare in questo film, è, tenendo il genere, tenendo la bellezza della favola, no, questo archetipo, di cercare di però raccontarlo in una maniera nuova, e paradossalmente io ho attinto per raccontarlo in maniera nuova a un genere di film, a tutta una costellazione di film, soprattutto italiani degli anni 70, che secondo me avevano un piglio, una capacità di raccontare il genere in maniera innovativa, e quindi sono stato attento magari nella messa in scena, nel mondo che ho creato, rifacendo per dire a film addirittura di Marco Ferreri o a, appunto, autori che non erano invece in quel caso necessariamente di genere.
Certo, guarda che io mi sono segnato fra gli appunti regia da grandi sceneggiati Rai degli anni 70, è un appunto che ti sto leggendo per dire come mi abbia ricordato, anche per l'uso della musica che hai fatto, che ho trovato molto molto interessante, mi abbia ricordato momenti anche di quei grandi anni della Rai nella quale c'erano Il segno del comando, cioè quel tipo di mondo lì dove il thriller nasceva appunto dal mondo che creavi, dalle atmosfere che creavi, più che dai fatti che succedevano. A proposito di attrici, sì. Mia Tripleton è la figlia di Kate Winslet, questo è un piccolo aneddoto però interessante, un po' figlia d'arte, ma è vero che l'hai bloccata praticamente sulla scaletta di un aereo perché era venuta a fare un provino per qualcos'altro e poi hai capito che era lei quello che cercavi per il ruolo di protagonista?
Esattamente, è andata così, cioè eravamo alla ricerca di Alma, non sapevo chi fosse mia, cioè non sapevo fosse la figlia di Kate Winslet, ma l'avevo presa per provinare Alex, la sorella minore, è venuta a fine giornata dopo una settimana che cercavamo il ruolo della protagonista, non si era trovata, lei stava tornando a Londra, noi eravamo a Dublino a fare questi provini e io a fine giornata disperato, non avendo ancora trovato la protagonista, chiedo, richiamo Mia, le dico, ma puoi tornare per favore, vorrei provinarti per il ruolo di Alma, della protagonista. Lei era in aeroporto, torna indietro, prende questo stralcio che legge, non aveva neanche provato, e fa una scena pazzesca, perché era una scena complessissima che avevo provato a fare, insomma, da giorni con altre ragazze, non ci eravamo riusciti perché aveva dei cambiamenti di umore, la scena dove lei viene salvata dal fiume, e lei l'ha fatta subito e niente.
E lì hai capito che era il personaggio giusto. Un'ultima cosa per chiudere, un film tutto italiano nella scrittura, nella regia, eccetera, eccetera, però con attrici inglesi recitato in inglese, è la ricerca di una vena internazionale?
Ma io penso che questo anche proprio nell'intento dei produttori, no? Di Andrea Paris, di Vettore Rover, cioè Hachette voleva fare un film che fosse internazionale, cioè che fosse italiano ma che parlasse anche insomma agli altri paesi che si aprisse, e quindi nasce in questo modo, nasce con la volontà di fare un film in lingua inglese con attrici inglesi per un pubblico che sia non solo nostro, insomma.
Certo, e allora ricordiamo Shadows in VOD, diciamo streaming a pagamento su Chili, Rakuten, Sky, tutte le varie piattaforme che danno appunto i film a pagamento, praticamente in prima visione, grazie a Carlo Lavagna.
Grazie a voi, grazie davvero.
E Carlo Lavagna ci ha fatto compagnia, ci ha raccontato Shadows, un'altra proposta italiana molto particolare di questa settimana. Noi siamo arrivati alla seconda traccia del nostro DVD Game.
Faccio vedere un tiro incredibile. Le palle devono essere allineate così.
Ehi, ci fai vedere un trucco?
No, niente trucco. Questa è pura magia. Dopo aver visto questo tiro, penso che cambierete religione.
E allora il tiro di cui si parla potrebbe avere smosso in qualcuno la memoria. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo, la rosa purpurea @radio24.it, con due Blu-ray che vi aspettano e di cui tra poco vi sveleremo tutto.
Va meglio, non piangi più.
Tieni il tuo fazzoletto, adesso è sporco davvero.
Grazie tesoro.
Come hai detto? Ho sentito bene.
Sì, ho detto tesoro. Sei sempre il mio tesoro, anche se non lo vuoi. Tesoro mio. Tesoro mio.
Una bellissima scena della Signora della Porta Accanto di François Truffaut con Gérard Depardieu e Fanny Ardant, targato 1981, uno degli ultimi film del grande Truffaut, al quale è dedicata proprio in questi giorni una bella playlist, chiamiamola così, una sorta di striscia sull'app e sul sito di Rai Play, e quindi in streaming per tutti i vostri televisori, che si intitola Effetto Truffaut. Rai Play ha messo a disposizione di tutti gratuitamente 11 film di François Truffaut, 11 titoli veramente interessanti e imperdibili, tra l'altro in versione restaurata e con la possibilità anche di vederli in originale con i sottotitoli italiani, quindi veramente le condizioni di visione praticamente pari a quelle di un DVD o di un Blu-ray. Di questo vogliamo parlare con Mauro Gervasini, amico critico, storico del cinema, ma che più volte abbiamo sentito anche qui alla Rosa Purpurea, ma soprattutto grande appassionato di Truffaut, che è in collegamento con noi. Ciao Mauro!
Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci.
Allora Mauro, raccontaci un po' l'importanza, ecco, di avere questo materiale. Analoga occasione è data su Romer, anche da RaiPlay. Però soffermiamoci su Truffaut. Abbiamo sentito La signora della porta accanto, ci sono Jules et Jim, Tirate sul pianista, tanti altri titoli. Perché è importante questa operazione di RaiPlay?
Beh, è importantissima innanzitutto perché ci sono quasi la metà, più della metà della filmografia di Truffaut. Truffaut ha fatto 21 film, qua ce ne sono 11, quindi insomma diciamo che è una bella rappresentanza. Due motivi li hai detti tu: il primo è che sono in versione restaurata, quindi li si vede come probabilmente in televisione non si erano mai visti prima, perché i master dell'epoca erano sempre un pochettino rovinati, e il secondo motivo è quello della lingua originale. Qui c'è la doppia possibilità, quindi uno li può vedere con il doppiaggio italiano oppure in lingua originale francese con i sottotitoli, e direi che questo è fondamentale non soltanto dal punto di vista filologico, ma anche perché restituisce la voce dei veri personaggi. Naturalmente poi qui tu hai parlato di playlist, forse è il termine veramente migliore che si possa utilizzare, perché poi con Truffaut come si direbbe a Roma, andò coi coi, nel senso che ha fatto solo grandi film e quindi è veramente difficile riuscire a fare una classifica. Però devo dire che sono stati anche molto bravi, perché recuperano anche alcuni titoli non così, diciamo, cioè Jules et Jim, i 400 colpi tutti, no? Una lampadina si accende in qualunque cinefilo. Però magari, non so, per dire, L'amore fugge è un film un po' meno conosciuto e adesso c'è la possibilità di conoscere.
Assolutamente. Per esempio è il caso, secondo me, di uno che so essere uno dei due film che più consigliereste ai nostri amici, che è Finalmente Domenica.
Sì, lo amo particolarmente perché un po' è l'ultimo che ha girato, e con una strepitosa Fanny Ardant, credo che sia proprio nel suo massimo splendore. Si vede che evidentemente c'era anche l'amore tra di loro, perché comunque, come non so, la descrive in una maniera veramente clamorosa, ed è un noir benché con toni da commedia, ed è effettivamente uno dei meno ricordati, forse perché ha questa, diciamo, questa aura un po' di genere che lo discosta dal sentiero del cinema d'autore, però invece va assolutamente, certo. E poi è molto divertente, va assolutamente riscoperto.
Beh, è un altro che è molto diverso dal Truffaut che t'aspetti, dal Truffaut della Nouvelle Vague, se vuoi, è proprio L'ultimo metrò,
che però è un capolavoro. Qui siamo dentro, secondo me, siamo sul podio dei film, di almeno il mio podio personale, e consiglio di rivederlo oggi anche se lo si è già visto, perché è un film che parla di coprifuoco, di teatro, di spettacolo, di amore per la vita, di amore per l'arte. È veramente Truffaut al 100%. Non solo Truffaut, mi piace citare anche la sua principale collaboratrice in sceneggiatura, che nessuno mai ricorda, ma che vale la pena invece, che è Susan Schiffman, che ha scritto tanti dei film di Truffaut, e qua è una presenza fondamentale. E poi un cast, cioè Depardieu e Catherine Deneuve, davvero strepitoso. Certo. Ecco, questo, qui siamo veramente tra le vette del cinema francese.
Ma di tutto il cinema, direi. Assolutamente. E allora, grazie Mauro Gervasini. Truffaut
grazie
su RaiPlay, effetto Truffaut su RaiPlay. Ci risentiamo.
Ciao.
E allora, questa è un'altra grande possibilità che offre lo streaming in questo periodo. Linea alla viabilità, fra poco parliamo di festival, anche questo in streaming, però è il secondo festival, secondo me, nel mio cuore, il secondo festival più importante in Italia dopo Venezia. Torino Film Festival, ne parliamo fra poco con Stefano Franciadicelle.
La Rosa Purpurea.
Quarta parte della Rosa Purpurea. Da poche ore è iniziato il Festival di Torino, il Torino Film Festival, che si svolgerà fino al 28 novembre, nelle date che avrebbe dovuto avere se fosse stato in presenza, ma che appunto, data la situazione, si è streaminghizzato, non so se si può dire questa cosa, anche lui, e quindi anche il Torino Film Festival è totalmente in streaming. Certo, con l'offerta tipica di un festival che, come ho detto prima, nel mio cuore è, se non il primo, il secondo festival italiano, un'offerta ampia, sempre molto interessante, sempre molto di scoperta e di riscoperta, che sono le caratteristiche forti del Festival di Torino. Siamo in collegamento con il nuovo direttore, tra l'altro, Stefano Franciadicelle. Certo che sei arrivato, Stefano, in un anno non facilissimo. Ciao e grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi, siamo al secondo giorno, le cose stanno andando molto bene in questa versione inedita, innovativa, che ci permette di sperimentare tante modalità di poter proporre cultura cinematografica promuoverla, che è l'obiettivo principale di tutti i festival.
Certo. Come si fa a vedere i film del Festival di Torino di quest'anno?
Allora, intanto ci sono i film e i contenuti speciali del Torino Film Festival, sono due proprio canali diversi. I film sono sulla piattaforma di My Movies, ogni giorno alle 14 ne vengono diffusi circa 14-15 e da ieri, quindi oggi ne sono stati diffusi altri 12 tra i 12 e i 15, sono visibili per 48 giorni. Sono visibili per 48 ore, quindi io entro in quella sala dove ci sono dei posti, come in una sala tradizionale, di circa 1000 posti esattamente, e una volta che ho avuto accesso in quella sala posso vedere il film nelle 48 ore che seguono. Poi, come modalità di acquisto, si può prendere il biglietto singolo per uno spettacolo solo, un carnet da 10 spettacoli a 30 euro e un abbonamento a tutto il festival, sempre compatibilmente con l'ingresso in sala, a 49 euro.
Certo.
C'è anche la formula sostenitore per avere delle pubblicazioni del Torino Film Festival in seguito.
E poi ci sono, dicevi, gli eventi speciali, le conferenze stampa, gli incontri, no?
Certo, sono incontri, conferenze stampa, approfondimenti di temi evocati dai film. Quindi ci sono molti incontri, ad esempio, dedicati ai libri, libri che hanno ispirato dei film o libri che sono in assonanza con il lavoro di alcuni autori che presentiamo. Ci sono le masterclass, sono tutte con autori internazionali e cito fra tutti Alexander Sakurov e Mohsen Makhmalbaf. E poi ci sono anche tante possibilità di fruizione di contenuti sui social della manifestazione. Abbiamo due eventi speciali, uno tra l'altro molto legato alla radio, perché è lo spettacolo Radio Marcord di Sergio Ferrentino, tratto dai radiodrammi di Fellini scritti negli anni 40 per la EIAR di Torino.
Beh, straordinario, ecco. 133 film, quindi ricordatevi entro il 28 di novembre, grande abbuffata. Per chiudere, Stefano, un paio di chicche del direttore, insomma due film di cui sei particolarmente orgoglioso in questo programma, sebbene in streaming.
Ma il primo film è stato molto impegnativo cercarlo, il concorso è Un giro del mondo, quindi il film italiano in concorso doveva essere solo uno e ne abbiamo visti tantissimi e siamo arrivati ad invitare il bellissimo Regina di Alessandro Grande. Però poi c'è dalle Filippine il Cleaners di Glenn Barrett, un film realizzato da un regista appena uscito da una scuola. È la caratteristica un po' tipica nostra,
cioè, ci sono tantissimi, il vecchio cinema giovani, ovviamente, no?
Esatto, veniamo dal cinema giovani. E poi c'è il documentario su Billie Holiday, Billy, che è una vera orgia anche di materiale d'archivio interessantissimo. E visto che parliamo d'archivio, vi cito anche uno dei film restaurati che presentiamo, che è In the Mood for Love, nella versione restaurata dallo stesso Buon Carvaio.
Beh, ma insomma, poi il Festival di Torino è sempre stata una miniera di grandi scoperte. Io ricordo che scoprii per primo in Italia, per primo nel senso che per primo in Italia il Festival di Torino portò Whiplash di Damien Chazelle, e poi pensate cosa è diventato Damien Chazelle, tanto per dirne una, no? Quindi assolutamente, certo, come sempre, andare a ravanare dentro nel programma, perché c'è molto molto da scoprire.
Assolutamente. O il secondo film del regista di Parasite, che è stato qua,
certo,
nel 2003, Memorie di un assassino.
Straordinario film, tra l'altro. Stefano Francia di Celle, Festival di Torino su My Movies, andate lì, trovate tutto, come iscrivervi, come acquistare gli spettacoli,
certo,
e come godere di questo festival, che piccola consolazione se vogliamo, però è importante per tanta gente, come dicevo, può essere visto a questo punto dappertutto in Italia e quindi aprirsi nuovi mercati e nuovi adepti. Grazie a Stefano Francia di Celle e arrivederci quando possibile.
Ok, grazie a voi.
E allora andiamo avanti dopo il Torino Film Festival che è partito sulla piattaforma di My Movies con il nostro game di 7 giorni fa.
Questa volta non tornerà.
Leale, coraggiosa, sincera. È mio dovere proteggere la mia famiglia.
Si trattava di Mulan in live action, la versione 2019, quella che sarebbe dovuta uscire nelle sale, ma poi la Disney ha deciso di buttarla solo sullo streaming di Disney Plus, che arriva in Blu-ray nel frattempo in un video. Lo vincono Luca Levi di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, e Mauro Capannolo dell'Aquila, i nostri primi due ascoltatori ad aver indovinato la giusta edizione di questo film, che ci facciamo raccontare in questa versione Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori.
Giulio, come sempre, un'occhiata a un paio di segnalazioni dai palinsesti televisivi in chiaro della prossima settimana, cominciando da domenica alle 21:10, quando su Paramount Network ci sarà Il paziente inglese.
Una cosa è sempre una cosa, per quanto la si infiocchetti di aggettivi. Auto grossa, auto lenta, è sempre un'auto.
E l'amore? Amore romantico, amore platonico, amore filiale. Cose molto diverse.
Schiavitù coniugale, il mio genere preferito di amore, essere ossessionati dalla propria moglie.
Sì, il romanticismo non è una scienza esatta, però Anthony Minghella l'aveva nel sangue, l'ha travasato in ogni suo film. Un miracolo così comunque non gli è più riuscito. Il paziente inglese, nonostante l'allure cartolinesca del deserto e della Toscana, ha un'anima incandescente da melò perfetto, come Hollywood veramente non se ne vedevano da decenni e non se ne vedono tutt'oggi. Si crede a tutto, ogni minuto della storia struggente d'amore tra questi due grandi personaggi e grandi attori, con un intreccio di piani temporali da vertigine, di rincordi e rimpianti, edificata dal genio di Walter Mork. Infine, forse non avendo paura di mettere in sceneggiatura la sfacciata bellezza della banalità dell'amore, il film raggiunge questa romantica perfezione.
E dal film che dominò gli Oscar 1997 a un film molto più recente, Susanna Nicchiarelli con Nico 1988, lunedì ore 22:15 su Rai 5.
Sei... Io ho sofferto la fame da bambina, durante il blocco di Berlino. Poi ho iniziato a fare la modella e dovevo continuamente stare a dieta. È stato terribile. A me piace tanto mangiare.
Sì, il film in assoluto più costoso, 200 milioni di dollari, diretto finora da una donna, e il più scenografico e cinematico tra i rifacimenti live action della Disney. Si ritrova a vivere prima in streaming e ora appunto in DVD e Blu-ray, e la cosa è un po' frustrante. Nella Mulan del cartoon c'era in ballo in primis l'affermazione identitaria, invece questa Mulan è predestinata e fortemente patriottica e antepone al ruolo il nobile servizio del paese. Forse il punto di maggior interesse del film è proprio questo confronto tra l'eroina di allora e quella di adesso, la cui interprete, Liu Yifei, nel 2019 si è schierata pubblicamente a favore della polizia durante gli scontri di Hong Kong, gesto a cui seguì una scia di polemiche social. Ecco, la realtà sarà pure un'altra cosa, tuttavia non è difficile immaginare che parte avrebbe preso oggi questa Mulan, comunque in un Blu-ray e DVD di alta fattura con tanti contenuti extra, tra cui featurette e scene eliminate.
E questa è la segnalazione di Nico 1988. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Fra poco vi diamo il titolo del nostro film misterioso. Prima vi ricordo l'appuntamento venerdì prossimo, 27 novembre, dalle 10 del mattino, sul sito del Sole 24 Ore, la maratona Restart, la cultura che prova a immaginare una ripartenza. Noi della Rosa ci saremo con un incontro con Giorgio Diritti. E allora, il nostro film misterioso di oggi era Carlito's Way, straordinario film con Al Pacino, in versione Blu-ray nuova e restaurata. I vincitori la prossima settimana, quando ci ritroveremo qui come sempre alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è.